Benvenuti al WikiLeaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti alla 22esima puntata del WikiLeaks Podcast, intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di Leaks Invest e abbiamo con noi Lorenzo Brigatti. Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao caro, è da un po' che siamo in pausa dal podcast.
Solo dal podcast però.
No, il resto cazzo va avanti come un treno, esatto, no? Due tre cosine le abbiamo fatte, incluso tipo sopravvivere a una pandemia globale, insomma.
Finita tra l'altro.
Quindi non è ancora finita questa pandemia globale, ok, però dai, siamo a buon punto. Il punto è che, Lore, no, ci saranno degli episodi tipo quelli registrati a marzo, aprile, che ci siamo noi registrando, cioè dalla caverna, tipo giorno 30 di lockdown, oggi non ho mangiato.
È stato un periodo particolare.
No, devo dire parolacce, se no poi ci censurano, è stato un periodo particolare.
È già explicit content, quindi non c'è problema.
Esatto, però a parte le censure ormai, se ne più presenti, non voglio parire più scurrile di quello che già non so, quindi insomma, basta con le parolacce, se no anche mamma si arrabbia, insomma. Però sì, dai, un momento.
Ciao alla mamma che ci ascolta.
Certo, cioè, non so se il podcast lo ascolti tutto, magari si rompe le scatole, però dai, insomma, le altre cose, i post li leggi.
I primi due minuti, però dai, di lì che l'abbiamo
fatto. Esatto. Dai, quindi siamo tornati sui podcast, abbiamo dai in previsione un sacco di nuovi episodi, approfitto appunto per ringraziare chi ci sta ascoltando, abbiamo tante persone che entrano sul nostro gruppo Facebook, WikiLeaks, tutti i segreti della finanza, che è un po' il nostro principale habitat naturale, no?
Dove la nostra bat caverna.
Esatto. Quindi siamo lì, tante persone entrano anche grazie al podcast, arrivano un sacco di mail, insomma, di complimenti, proposte di cose di cui parlare, anche delle critiche, fate quello che volete, l'importante è che ci scrivete delle cose, noi siamo contenti così, dai, ne approfittiamo sempre per migliorare, però siate gentili anche nelle critiche, sennò non abbiamo un buon carattere, insomma, giusto? No, tu sì, in realtà.
Dipende dai giorni, fondamentalmente esatto. Sì, ma ho giorni sbagliati anch'io.
Però no, tu devi essere quello assolutamente gentile, fermo nelle tue idee, però gentile, io invece sono quello esaurito, quindi questo è il... se siamo entrambi esauriti, poi allora, ragazzi, è un disastro.
Un problema, sì, dai.
Esatto. Tu devi moderare questa, la barbell strategy, no? La strategia a bilanciere.
Stiamo già spoilerando il tema di oggi, quindi.
Di che parliamo oggi? Allora, oggi inizia una rubrica nuova che si chiama... Come si chiama questa rubrica? Abbiamo dato un nome alla rubrica, non lo so. La rubrica sui libri, cazzo.
Il nome in inglese, che l'abbiamo preso anche da un altro podcast, è Talk Your Book, parla del tuo libro. Però in questo caso, più che il tuo libro, sono i libri che abbiamo scelto noi.
Avete qualche... Esatto.
Possiamo fare magari un sondaggio tra gli ascoltatori. Se c'è qualche nome carino per il podcast, mandatecelo e poi... Esatto. Come premio vi citiamo a futura memoria.
Sì. Parliamo di libri. Dai, effettivamente dai, una domanda che arriva in modo abbastanza ricorrente, quella di, insomma, citare dei libri, eccetera. In questi episodi di podcast non faremo, come si può dire, né sintesi né riassunti, a parte che sinceramente fare il riassunto di un libro secondo me è una cosa stupida e idiota da un certo punto di vista, perché rischia di andare uno a distorcere il messaggio originale dell'autore, che è una cosa gravissima a mio modo di vedere, due, a non invogliare la lettura, perché se uno si legge la sintesi, secondo lui, sintesi quindi fatta da un'altra persona in base ai suoi pensieri, in base al suo momento in cui si trova, cioè stai sporcando l'opera e riducendola di significato. Quindi non sarà un riassunto, questo voglio dire, del libro, una chiacchierata come sempre tra me e Lorenzo su alcuni libri che sicuramente sono stati importanti per la nostra crescita come investitori, come imprenditori, come analisti finanziari, quello che è, che vi consigliamo, però cioè vi consigliamo di leggerlo sinceramente, ma perché non per altro, cioè ogni testa che legge può dare un'interpretazione diversa, assolutamente. La mia interpretazione può essere diversa dalla vostra e vi consiglio di leggere assolutamente. Sulla lettura dico un'altra cosa ancora, perché c'è questa nota dolente che ultimamente insomma, mi sta facendo divertire da un certo punto di vista. Signori, allora, i libri sono estremamente importanti. Io penso di essere tra le persone che hanno la libreria in ambito finanziario, sinceramente, perché sulle altre cose sono un ignorantone, lo ammetto, non c'è nessun problema a farlo, però in ambito finanziario penso che veramente siano poche le persone che hanno una libreria più fornita della mia, ok, in inglese, in italiano, tutto quello che c'è, ce li ho, di cui ne ho letto una buona parte, altri sono lì che mi guardano male in attesa di essere letti.
L'antilibreria di Umberto.
Esatto, ripresa anche dal nostro Taleb. Ok,
spoiler,
cosa succede leggendo tutte queste cose qua? Che ho capito una cosa principalmente, che non so un cazzo. Questa è la prima cosa, che il mio non sapere niente chiaramente è molto superiore rispetto a chi ha letto un duecentesimo di quello che ho letto io, letto e vissuto, poi parleremo anche di questo proprio oggi, però cioè, ho scoperto questo semplicemente, che più ne vuoi sapere e più ce n'è da sapere, quindi non sottovalutiamo, cioè non sopravvalutiamo in questo contesto qua i libri. Spesso arriva la domanda, quali sono i 2 o 3 libri che ti hanno cambiato la vita? Nessuno, cioè nessun libro mi ha cambiato la vita, sinceramente. Io mi sono cambiato la vita grazie anche ai 300 libri che ho letto, non 2 o 3, sinceramente. Quindi, questo lo volevo dire un po' così. Quindi non sottovalutiamoli, quindi leggiamo, signori. Leggiamo, cioè prendetevi del tempo per leggere qualcosa e così via. Prego, allora, dai.
Diciamo che in Italia, che è un paese che notoriamente non è un paese di avidi lettori, il primo messaggio che deve passare è: quando possibile, leggete.
Perché no, certo.
Leggere è molto importante, apre la mente a un determinato tipo di idee, vi aiuta a elaborare meglio certi concetti. Però quando si passa magari un po' a livello lettori accaniti o lettori abituali, che è un po' il livello con cui molti anche dei nostri ascoltatori di podcast, piuttosto che altre persone sul nostro gruppo, sono arrivate, il passo successivo non è leggere di più e accumulare sempre più informazioni, ma è cominciare a riprendere in mano i libri magari più densi, quelli che per voi hanno significato di più e hanno qualcosa di importante, e cominciare a metterli in pratica. Tutte le volte che si legge una cosa e si dice «Ah, questo concetto ha senso, è molto interessante», la domanda dopo che devi essere sempre fatta è «Come posso applicare questo concetto alla mia situazione, alla mia azienda?» a qualsiasi cosa per migliorare la mia vita o quella delle persone che mi stanno intorno. Questo è un po' il principio che deve essere adottato quando si legge un certo tipo di libri, chiamiamoli quelli che non sono narrativa. Anche nella narrativa c'è molta possibilità di essere ispirati, però di solito si fa un po' più come evasione, quando anziché magari guardare Netflix si legge un bel libro, anche quello è un modo di evasione diverso. Nonostante ci siano ancora molte, chiamiamole così, intuizioni psicologiche interessanti nei libri di narrativa, però quando uno legge magari per formarsi o per informarsi, avere un approccio un po' più pratico è indubbiamente molto importante, e questo è quello che cercheremo un po' di fare durante questo podcast, quindi non solo parlare di libri e di quelli che sono un po' i concetti principali, ma di nuovo andare a vedere sempre come si possono applicare alla vostra vita e situazione reale da imprenditori e soprattutto investitori per migliorarla.
Certo. Che parliamo di finanza personale tendenzialmente qua, non è che diamo consigli in altri ambiti della vita personale.
Ah, non siamo business coach. Personale.
Come no, siamo business coach, anche fitness coach vogliamo. Poi questo è possibile. Esatto, io mi sto mettendo in forma così, fra un paio di mesi faccio anche business, un altro business sul fitness.
Cara. Dai, alzatevi presto la mattina, mangiate bene, fate tanto sport.
Esatto, ma sono regole di buon senso, ho capito, quello devi fare, cazzo. Cioè, sinceramente, se vuoi ti dico alzati quando cazzo vuoi, mangia di merda e non muoverti.
Stai sul divano
di sicuro, vai tranquillo, che così insomma, non so, le cose non andranno benissimo.
È un errore molto comune, secondo me, che si fa anche sulla finanza personale, quello di prendere magari un concetto e dire è troppo semplice. Il concetto magari è semplice ed è facile da capire, ma le applicazioni sono infinite. Dire per investire bene diversifica è una roba facile, la capiscono tutti a livello intellettuale, ma andare a vedere quelle che sono le implicazioni pratiche è un altro discorso.
Guarda, riconosco così a pelle chi non ha capito un cazzo di ciò di cui stiamo parlando quando dice che è troppo semplice. Vuol dire proprio non ha proprio idea. Cioè non ha proprio idea dell'ambito di cui stiamo parlando e appunto della sofisticazione in realtà intellettuale che possono avere determinati argomenti che nascono semplici e devono essere tenuti semplici. Noi cerchiamo di tenerli semplici, ma non ha idea delle sfumature, non ha proprio capito. Quindi io è il mio filtro per vedere chi proprio non c'è con la testa, non sta progredendo dal punto di vista di finanza. E va bene così, insomma, ognuno è fatto a modo suo, insomma. Ok, di cosa parliamo? Oh, iniziamo questo po'. Quindi il primo libro, la nuova rubrica, Talk Your Books. Da chi partiamo?
Beh, partiamo da uno dei più controversi autori che ci sono capitati, ma anche uno dei più interessanti, secondo me. Yes. Molto denso di concetti, stiamo parlando di Nassim Taleb. In particolare, il primo libro che abbiamo deciso di analizzare, probabilmente ne faremo altri nei prossimi podcast, ma questo è quello da cui abbiamo deciso di cominciare, è Giocati dal caso. Il primissimo libro che ha scritto quando ancora non aveva acquisito tutta la popolarità che ha acquisito dopo. Anche lì ha avuto un colpo di fortuna perché ha scritto Il Cigno Nero intorno al 2006-2007, poco prima che arrivasse una grandissima crisi finanziaria. Un cigno nero o no, questo è ancora un po' un argomento di discussione. Diciamo che era più nero che bianco, comunque poi sulla sfumatura di grigio ci possiamo discutere. Quello ha aiutato a farlo diventare famoso e anche andare a rivedere le sue idee precedenti. Ma avendo letto tutti i libri di Taleb, Giocati dal caso, oltre a essere il primo, è quello secondo me da cui tutti quelli che vogliono cominciare un po' ad approfondire questo autore o il mondo della, potremmo chiamarla, filosofia degli investimenti.
Assolutamente.
Sembra un po' fuffa, ma in realtà è molto concreto.
No, assolutamente. Tanto un libro del 2001, del 2001 è il primo che ha scritto, assolutamente. Quando era scritto, tra l'altro, quando era ancora operativo sui mercati,
tendenzialmente. Sì, lavorava come trader. Questa era una cosa molto bella, perché lui ha sempre inteso la scrittura come un qualcosa da fare per divertirsi e non come un lavoro per cui portarsi a casa la pagnotte. A lui piaceva molto questo concetto di avere l'indipendenza necessaria di poter scrivere quello che voleva, poiché non guadagnava dalla sua scrittura, ma guadagnava da un'altra attività. E quindi questo gli ha permesso di andare un po' più a ruota libera e di pubblicare tutta una serie magari di concetti o di provocazioni che altrimenti non avrebbe potuto fare, e hanno un po' contribuito a creare il personaggio di Taleb e a renderlo famoso dopo.
Poi cioè, anche economicamente Taleb è in una situazione economica agiata, cioè non è un mega ricco alla Bezos o la Buffett, intendiamoci, però è assoluto, cioè può vivere di rendita tranquillamente nella fuck you position, come scrive anche in taluni altri libri, e da un certo punto di vista si considera assolutamente fortunato così, di non essere ultra mega ricco, perché poi nascono dei problemi diversi. Il suo livello di ricchezza, che non so con precisione, no, però questo è il concetto, il suo livello di ricchezza gli permette di essere adeguatamente indipendente, appunto imparziale, cioè fare quello che vuole tendenzialmente, non dover andare a lavorare per forza, per conto di qualcuno, a mo' di schiavo, ma di non avere troppi pensieri da iperricco. In un suo libro dice, cioè, cerca di non essere così ricco affinché ti crei un ulteriore pensiero, reclutare il giardiniere per la tua quarta villa, cioè una rottura di coglio, poi magari più, cioè, stai burocratizzando da un certo punto di vista la tua ricchezza personale, se diventa un pensiero, minchia, c'ho tre persone di servizio in casa, metti che questi qua puttana vanno e mi fregano gli orologi, oppure li sto pagando per niente perché poi magari non radono il prato come devono fare, cioè roba che ti aggiunge preoccupazione da un certo punto di vista. Il povero direbbe, vabbè, che preoccupazioni sono queste, ho capito, però cioè, è tutta roba che ti ruba della RAM mentale. Quindi tornando al discorso di Taleb, una posizione corretta che gli permette di essere assoluta, come si può dire, libero. Gli permette di essere libero.
Lui
e di non dover
la sua dimensione finanziaria ed è contentissimo.
E non dover neanche essere schiavo delle critiche dei giornalisti o dei, come si dice, dei critici letterari,
critici da Twitter,
di cui se ne sbatte altamente, no? Perché è divertentissimo,
tranne quando li blasta, giusto?
No, è divertente, è il mio idolo da quel punto di vista, una persona, non è che mi ispiro, cazzo, perché probabilmente abbiamo anche un carattere simile, però è così, cioè se ne frega altamente, sinceramente, a me fa anche bene, cazzo, cioè, chi se ne frega, insomma. Però è una brava persona, l'ho conosciuto di persona quando è venuto a Malta, è una bravissima persona, insomma. non è un esaurito come magari può servire, può sembrare ogni tanto quando Sclera impazzisce e manda a fanculo la gente su Twitter, insomma, dai. Seguitelo.
È sempre un po'
Twitter.
Burbero lui, sì.
Cioè, è burbero, giustamente, insomma, ma è così, che ci piace le persone. Ok, quindi allora, giocati dal caso, sì, effettivamente il libro del 2001, il primo che ho letto anch'io, anche in ordine...
Il mio primo è stato Il Cigno Nero, tra l'altro, infatti è per
no,
quello che...
No, io ho giocati dal caso, lo so, giocati dal caso, ed è, rimane comunque il mio preferito, perché, allora, gli altri sono molto belli personalmente, cioè, mia opinione personale è che sono molto belli, più antifragile, secondo me, addirittura... Il Cigno Nero è quello che mi piace di meno, sinceramente, così a pelle, no? È quello che mi piace di meno da un certo punto di vista, però giocati dal caso, secondo me, è il più conciso, perché effettivamente gli antifragile, anche Skin in the Game, sono molto lunghi, molto prolissi, e si vede che in certi libri, magari soprattutto negli ultimi, ha più piacere nello scrivere, non dico ostentare cultura, perché a parte se mi sente si incazza, mi twittera, sì.
Esatto. Ti blocca, però, ti comunque, blocca.
È molto, cioè, la lettura diventa magari un po' più pesantuccia. Lui non scrive per farsi leggere, quindi deve scrivere come vuole, ed è bellissimo, lui va benissimo così. Però mia opinione personale è che giocati dal caso rimane un po' più asciutto come stile, e quindi è più leggibile da giocare.
Assolutamente, dai. Anche perché Taleb utilizza moltissimo aneddoti, esperienze personali, storie eccetera, e negli altri libri magari tende a usarli un pochino troppo, non per allungare il brodo, perché comunque danno angolazioni interessanti, ma comunque utilizza più queste storie e magari mette meno concetti. Giocati del caso invece è uno dei libri più densi che abbia letto ed ha veramente molti concetti, anche rileggerlo più volte ogni volta salta sempre fuori qualcosa che o non avevo notato oppure sono diventato una persona diversa, quindi gli do più importanza eccetera. È come se fosse una miniera in cui tutte le volte che ci vado trovo sempre una pepita d'oro diversa.
È un libro assolutamente un must read, tra l'altro è uno dei libri che indichiamo nella nostra lista di 10 libri da leggere assolutamente, no? Insomma, nel nostro blog www.lixinvest.com cercate libri e vi esce subito l'articolo fatto da Lorenzo, tra l'altro sono 10 titoli da leggere assolutamente, quindi quando volete consigli sui libri partite da quelli, in tutto saranno più di 1500 pagine, poi tornate quando li avete letti, se non comprate.
Il principal di Dalio è 600 e passa da
600. Esatto, questo saranno 3000 pagine. Quindi ho detto leggeti, non basta comprarli, dovete leggerli, insomma, quindi due volte magari. Poi tornate e ce ne chiedete degli altri, insomma, così ne abbiamo per sempre, no? Dai, così, perfetto. Allora, un'altra cosa volevo dire, ricevette per questo libro ad esempio delle critiche, no? Taleb, sul fatto che mancassero dei dati, dei grafici, delle prove, statistiche, matematiche, serie storiche, effettivamente, cioè, è un saggio comunque, no? Parla di statistica anche, per carità, però comunque, cioè, è un libro, cioè, è un libro vero. E lui disse questo, che mi colpì tanto, no? Cioè, è un libro di logica, la logica può essere anche definita buon senso da un certo punto di vista, e la logica non richiede necessariamente una dimostrazione statistica e matematica, quindi una dimostrazione empirica, no? Ok, perché è un errore invece viceversa, cioè è certamente un errore usare la statistica senza la logica, ma non è vero il contrario, ok? Quindi usare o scrivere di logica senza necessariamente ogni cosa, cioè usare per forza la statistica e così, quindi respinse, mamma mia che ignorante, cioè, respinse al mittente, respinse al mittente la critica col fatto che è un libro comunque di logica, cioè, non è un manuale di statistica, e ora vi dico anche questo è importante, no? Perché dice, vabbè, parli di statistica, ma cos'è? Quindi se leggo il tuo libro... No, ok, divento, cioè, preparato in statistica, in mercati finanziari, posso operare sul mercato, eccetera. Lui rispose, cioè, ma fammi capire, cioè, prenderesti l'Iliade di Omero come un vero manuale di strategia militare? No, figlio, cioè, non è un manuale, è un libro che può avere delle perle enormi che possono veramente aiutarti nel fare quello che stai facendo, per carità, ma non è un manuale, quindi... Ritornando al discorso di prima di non sopravvalutare i libri, anche questo libro qua parla di statistica, parla di probabilità, calcolo probabilistico, ma era molto interessante, molto piacevole, non è un manuale, signori, non sopravvalutiamo, non mettiamoci a giocare con le opzioni dopo che avete letto un libro, insomma, facciamo in serie.
Premesso che da questo punto di vista Taleb mi pare che abbia scritto anche un mattone veramente tecnico, pieno di formule matematiche, perché uno può pensare che Taleb allora sia solo un filosofo che ha voglia di scrivere concetti ma non ha voglia di sporcarsi le mani con il lavoro matematico. In realtà lui è comunque molto attivo anche dal punto di vista matematico, eccetera, anche determinate cose che ho scoperto, come ad esempio il cigno nero, o per chiamarle in termini più tecnici, la probabilità che hanno i tail events, quelli alla fine della coda, della curva normale, di verificarsi. Ha fatto tutte le dimostrazioni matematiche. Quello che dice lui però è che per qualcuno che magari già non ha la massima predisposizione al mondo matematico e statistico, è molto meglio, più che avere un manuale pieno di formule matematiche che poi non sa applicare, avere un qualcosa di più pratico e scritto, quindi no, in forma verbale, non in forma di formule, per cominciare ad applicare la statistica e il calcolo delle probabilità nella propria vita di tutti i giorni. E per fare questo non è necessario avere mille formule, ma è molto più importante assimilare i concetti di base.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
E infatti diciamo che il concetto di base, quello di cui Taleb parla soprattutto in questo libro, che è molto controverso per cominciare, ma io personalmente condivido al 100%, sì, è che tutti noi, indipendentemente da dove ci troviamo, all'interno della nostra posizione sociale, quello che vogliamo fare, eccetera, tendiamo a farci fregare dalla casualità. Infatti il titolo del libro, Giocati dal caso, parla proprio di questo. Più in particolare, una dei problemi più grossi che ci affliggono, come chiamiamola così, come esseri umani, un po' uno dei nostri bias che abbiamo più spesso e che Taleb analizza molto in questo libro, è il fatto che tendiamo ad attribuirci meriti per cose che non abbiamo fatto, che non dipendono da noi. Quando qualcosa ci va bene, poiché siamo fortunati, ce ne assumiamo il merito. E gran parte del libro è un po' una sorta di andare a vedere le implicazioni filosofiche di questa situazione, in più le implicazioni pratiche di cosa può succedere quando tu pensi di essere bravo e in realtà sei stato solo fortunato. E questa è un'analisi molto importante. Molte persone pensano sempre che siano gli altri ad essere fortunati ma non bravi. Invece è un libro che, se si legge con lo spirito di dire è uno specchio un po' in quello che può essere anche il mio modo di vedere il mondo, aiuta a crescere molto da questo punto di vista e a capire l'importanza della fortuna nella propria vita.
Ma guarda, cioè non sottovalutare appunto l'influenza della fortuna serve appunto anche a non cadere in overconfidence, semplicemente. Perché cioè, se tu attribuisci a te stesso tutte le cose positive che magari puoi aver raggiunto, ok, ha diversi effetti collaterali. Uno, che entri in overconfidence, appunto, semplicemente. Due, che cerchi anche in maniera troppo costante di individuare dei pattern ripetitivi che possono portarti magari a ottenere dei risultati ancora migliori, ma non è così. Non è così che funziona, assolutamente. E lì poi c'è spazio per la critica principale, perché da una prima lettura, io l'ho consigliato questo libro a diverse persone, no? A una prima lettura può sembrare una lettura magari più che altro superficiale, no? Può sembrare che Taleb dica, vabbè, cioè, tutto è governato dalla fortuna, allora che cazzo ci metti, perché ci impegniamo a fare le cose, perché ci dobbiamo, diciamo, sviluppare competenze, acquisire, tanto è tutto giocato dal caso, appunto. Che poi il titolo originale in inglese è Fooled by Randomness, no? Okay, quindi fooled più che giocati è, cioè, proprio fregati, da un certo punto di vista. Fooled non ha un significato particolarmente positivo, insomma. Allora, perché ci mettiamo a perché darsi da fare? Cioè, why worry? Perché dispiacerci? Perché darsi da fare se ormai c'è, cioè, tutto già scritto, tra virgolette, da questo destino, da questo fatto, da questa casualità che governa tutto? Anche qui, cioè, bisogna capire un concetto. Allora, Taleb non sta dicendo, ok, che cioè, il successo arriva completamente a caso. Ok, ovviamente dice, cioè, le probabilità favoriscono chi è preparato e chi si fa trovare nella situazione di cogliere queste opportunità. Ok, cioè chi gioca più spesso le proprie partite. Le giochi più spesso preparandoti, acquisendo col duro lavoro, preparazione, competenze. Queste sono tutte qualità che sono assolutamente necessarie certamente. Ok, sono necessari anche perché invece chi ha un colpo di fortuna positivo, cioè vince la lotteria, però non ha niente di queste qualità, perché è un minchione, un lazzarone, non sa niente, non è, perde pure quei soldi, quindi attenzione.
Rischia pure di andare in debito, c'erano stati dei casi clamorosi di persone che avevano perso più soldi di quelli che avevano vinto.
Esatto, quindi c'è duro lavoro, preparazione, cioè esserci con la testa anche semplicemente, sono condizioni necessarie, non sono condizioni sufficienti e soprattutto non sono la causa del successo. Attenzione, ripeto, duro lavoro è necessario, capisci? È una banale distinzione, se ci pensate, tra condizioni necessarie e condizioni sufficienti, assolutamente. Sono necessarie, ma non bastano, perché, ripeto, cioè, la storia poi è scritta dai vinti, è ovvio che una persona che ha raggiunto
un grande...
cosa ho detto? Sì, ovviamente, sì, no.
La serie... Non lo scrivono la storia, perlomeno non
i vinti sono morti, che non scrivono un cazzo. Sono, esatto. Perché il concetto è proprio quello, i vinti sono morti, non scrivono niente, però è ovvio che un... Tu immaginati, cioè mi intervistano fra 20 anni, ok, metti che ho avuto chissà quale successo, non si capisce bene in quale anno, è un grande successo, mi intervisto, qual è la causa del tuo successo? Cosa posso dire? Ho avuto culo, cioè capisci che, cioè, che nessuno ti dirà mai così perché si sta un po' troppo denigrando, anche se sarebbe la
in
verità.
In realtà qualcuno l'ha fatto e con qualcuno sto parlando, non di una persona a caso, ma niente di meno che di Warren Buffett. Che la
si Warren sta Buffett, forse un po',
una delle poche forse sì, però è una delle
però
poche
no, ci sta.
È una delle poche persone che effettivamente è riuscita ad avere successo sui mercati finanziari, l'ha avuto per così tanto tempo che è praticamente impossibile che sia fortuna in questo caso. Beh, ci sono dimostrazioni statistiche.
Un pizzico di fortuna, assolutamente.
No, sì, scusa, ho sbagliato.
Però è corretto. No, però,
è impossibile che sia stato un successo completamente casuale.
Esatto,
del suo, ma quando gli hanno chiesto qual è stata la ragione principale del suo successo, ha detto, ho avuto la fortuna di nascere maschio in America nel 1930 o quello che era.
Assolutamente.
E quello è stato un po' il...
Sì, esatto. Poi stava anche un po' giocando, chiaramente, perché comunque anche lui bello, giustamente. Però no, però il concetto... Cioè, ti
la
chiedono così,
ho
avuto solo culo. Non è che hai avuto... Cioè, non è che puoi, no, invece ti dici no, perché io... studiato, fatto, che poi, cioè, è vero tutto, ma appunto non sottovalutiamo anche la fortuna, perché comunque una persona che a parità di condizioni ha studiato, si è assunto dei rischi, gli è andata di merda e non è qui a raccontarlo perché magari non ha avuto quel pizzico di fortuna in più che per andare veramente tutto qua non è una cosa, cioè, niente, cioè, non è che a quel punto bisogna vivere completamente a caso senza obiettivi, aspettando che la fortuna ti cada dall'alto. Non è questo il concetto del libro, ci mancherebbe altro.
Anzi, voler avere un approccio un po' più pratico, potremmo dire che, prendendo un po' esempio sia dal libro che questo libro che da altri libri di Taleb,
sì,
quello che si può fare è cercare costantemente di avere più esposizione alla fortuna. Facciamo un esempio proprio molto pratico. Facciamo finta che qualcuno stia cercando di cambiare lavoro e voglia andare a lavorare sempre nel suo settore, ma non sia più soddisfatto di dove stia lavorando. Se lui si mette a mandare curriculum tutto il giorno, ha qualche possibilità di trovare lavoro, ma non è detto che vada a buon fine. Anzi, molto spesso, e parlo dalla mia ex vita professionale da selezionatore del personale, molte volte i curriculum non vengono letti, vengono cestinati, non vengono capiti perché le persone che li leggono non hanno le competenze tecniche, eccetera. Se invece questo tizio si mettesse ad andare a conferenze di settore, a mandare mail molto ben scritte a persone che lavorano in quel settore, sono opinion leaders oppure persone con cui lui gli piacerebbe lavorare, eccetera, prima o poi una di queste persone o una di queste conferenze troverà qualcuno che può presentarla a qualcun altro e così via e dare il via alla sua carriera. La domanda è, questa persona è stata fortunata oppure ha lavorato duro? La risposta è entrambe, però nel lavorare duro ha tenuto conto che c'erano una serie di attività, chiamiamole così, a basso rischio, quindi mandare mail, andare a queste conferenze, eccetera, eccetera, ma ad alto potenziale di rendimento, dove in questo caso era conoscere la persona che gli facesse svoltare la vita nella sua carriera. E in realtà invece ci sono molte persone che conosco che dicono quella persona è fortunata perché è riuscito a conoscere questo o quella persona, andare lì, e non si rendono neanche conto che loro non si mettono nella posizione di essere trovate dalla fortuna. Quindi
mettersi
anche lì...
posizione, esatto.
C'è una casualità, ovviamente, non si può negare, ma questo di solito influenza più quando si ha successo che quando si riesce, che quanto si riesce ad avere successo, perché se una persona segue comunque le cerca comunque di esporsi alla fortuna il più possibile, prima o poi qualcosa di buono gli capiterà, proprio per la legge dei grandi numeri, non può andare sempre male, nonostante la legge di Murphy dica il contrario.
Guarda, c'era un proverbio, no? Quelli saggezza popolare, guarda che livello che sto raggiungendo. Cioè, aiutati che il ciel t'aiuta, cazzo. Ma era così, cioè, è corretto questo. Cioè,
oppure c'era la versione più figa di qualche comandante americano che diceva la fortuna aiuta chi è preparato.
Cioè, esatto, cioè, tu fai quello che devi fare, e ciò che lì torniamo anche a un discorso di finanza personale. Tu fai quello che devi fare, ovvero ciò che è in tuo controllo. Non farti trovare impreparato, fai quello che devi fare. Se poi arriva anche un po' di fortuna, così aggiunge qualcosa al risultato, oppure semplicemente riduci i rischi di fallimento. Cioè, tu fai quello che devi fare e non preoccuparti troppo di cercare appunto di controllare la casualità e l'incertezza, che è qualcosa che per definizione non puoi controllare. Ok, fai quello che devi fare, vai tranquillo. Insomma, poi se arriva bene, magari ti racconteremo la tua storia tra i grandi investitori o tra i grandi queste cose qua. Farei cose meravigliose e fantastiche. Però nel frattempo fai il tuo, insomma, dai.
Questo è super importante nel mondo degli investimenti, perché a differenza di molti altri lavori e professioni, la casualità e l'incertezza è molto molto più presente. Quando parliamo ad esempio di mondo degli investimenti, immaginando di trovare una persona che riesca ad investire e portare a casa un bel profitto nei primi 12 mesi, la reazione naturale di molti che non sono nel settore è dire: ah, ma questa persona ne capisce proprio tanto, deve essere proprio bravo, magari è un genio. In realtà quello che può succedere è che semplicemente quella persona è stata fortunata e per 12 mesi è riuscita semplicemente ad essere fortunata, beccando magari le azioni che vanno meglio rispetto alle altre. C'è stato un episodio recentemente con, com'è si chiamava, Dave Portnoy, mi pare. Era questo personaggio molto pittoresco che secondo me, tra l'altro, è un grande imprenditore professionista, però si era messo un po' a cazzeggiare su Twitter durante il lockdown e ha detto: siccome non si possono più fare scommesse sportive, che è un po' il suo campo, questo ha cominciato a fare trading sui mercati azionari. E pur facendo trading quasi a caso, completamente a caso, poi non so quanto fosse stata costruita dietro la sua strategia di acquisto o di vendita, era riuscito comunque a portare a casa dei guadagni e si era messo a dire: ah, sto facendo molto meglio di Warren Buffett, quando aveva appena venduto le linee aeree per una perdita, dicendo: ormai Warren Buffett è bollito, ma bisogna fare trading come lo faccio io, perché sono un fenomeno. Lui ovviamente ci ha giocato un po' su, probabilmente una persona intelligente dal punto di vista mediatico, l'ha fatto solo per farsi un po' di pubblicità.
Ci
sono tante persone che lo credono davvero.
Esatto, i minchioni sono quelli che ci credevano, lui stava un po' trollando, tra il serio e il faceto era, però esatto, i minchioni sono quelli che ci hanno creduto davvero.
Lui voleva solo quello che... Quando c'è stato il periodo .com, c'erano un sacco di persone in America, la bolla .com degli anni 2000, dove tutti compravano azioni tecnologiche, tutti dei geni, perché salivano il 50% in un giorno, due ore, o succedevano cose assurde. Un sacco di persone avevano lasciato il lavoro, convinte ormai di essere diventati dei grandi trader professionisti e di fare più soldi facendo clic-clic lavorando da casa. Poi è arrivato il 2000 ed è stato un disastro per tutte queste persone.
Occhio anche adesso però, che dici tu di questo momento storico qua? Io sento qualcosa di questo tipo, no?
Lo vedo più come un fenomeno statunitense,
infatti è un fenomeno certamente statunitense, però magari chi legge un po' qualche blog, qualcosa così, questi hanno capito che, visto che i mercati finanziari sono 12 anni tendenzialmente al rialzo, che è sempre così, è sempre così, sarà sempre così, eccetera. Attenzione a questo, attenzione, perché vedo, non dico permabull, cioè quindi un atteggiamento permanentemente, costantemente rialzista, quindi non è che c'è proprio euforia, se non negli Stati Uniti con questi piccoli investitori, poverini cazzo.
Sì, che hanno trading gratuito, che hanno le commissioni gratuite.
Però
su Robin
Hood. Non fiducia, perché la fiducia, per carità, di lungo termine ce l'ho anch'io, vedo troppa tranquillità da un certo punto di vista. Danno per scontato semplicemente che andrà sempre così e che, cioè, siamo un poco preparati al ribasso, una serie di persone che magari anche investono in ETF, vedono questi ETF che tendenzialmente da 10-12 anni vanno tutti al rialzo e sottovalutano anche lì il discorso della casualità tendenzialmente.
Assolutamente, un po' una banalizzazione del concetto nel lungo periodo le borse tendono a salire, che è un po' quello che diciamo noi, perché in Italia arriviamo da una cultura dove la borsa è una bisca e l'immobile è l'unica cosa sicura, quando negli ultimi 10-15 anni sta succedendo esattamente il contrario. Però da questo punto di vista, una volta che si parte con il principio che nel lungo periodo la borsa, e con borsa intendo mercati globali adeguatamente diversificati, tende a salire, però bisogna fare attenzione, perché tende a salire non vuol dire salgono sempre ogni anno del 7% come orologi svizzeri. Ci sono rialzi, ribassi, ci sono nel mezzo anche periodi dove sembra che non si vada da nessuna parte, e ce ne sono stati tanti. Magari sul mercato americano, che è quello un po' più studiato, ci sono stati periodi in cui per 10-12 anni il mercato non si muoveva. E queste sono cose che sono state un po' dimenticate da quella che è la generazione di persone che investono oggi.
Ma che non stiamo parlando di bambini, stiamo parlando magari anche tutti quelli là del movimento FIRE, vai in pensione presto, anche loro, che scoppiassero gli americani tendenzialmente, no? E non hanno visto
anche loro movimento. Sono un po' esplosi nel 2009, no? Quindi
esatto, però dicono tu ragazzini qui, hanno 40-45 anni, spesso e volentieri, anche, magari hanno 35, insomma, comunque non sono dei bambini, guadagnano anche tutto quello che è. Un po' così, perché io sai cosa ne penso di questo? La gente in generale, un po' tutti, l'essere umano, dai, non so che sono dei minchioni.
Anche noi.
Anche noi, siamo degli
esseri. Non su questo, magari.
Esatto, è a disagio a parlare di rischio, a parlare di incertezza, perché non lo fa star bene. Cioè, una cosa che non fa star bene è parlare di rischio. E lo vedi sia da magari chi ti vende minchiate sul FOP. Questa mattina ho letto un'email delirante di un noto formatore, una roba da fuori di testa, guadagna col FOP, le solite cose, non voglio fare. Esatto, rischio zero, non si parlava di rischio da nessuna, noi ne parliamo tranquillamente del rischio, perché il rischio va conosciuto e affrontato. Questo è il
conoscerlo è l'unico modo per poterlo sopportare, perché altrimenti
vai prego Lore, continua.
Se un rischio si manifesta e una persona, un cliente, piuttosto che un investitore, non è consapevole, molto spesso ne viene sopraffatto. Tutti quelli che sono convinti le azioni salgono sempre e comunque, come reagiranno al primo meno 20 o meno 30?
Assolutamente.
Magari compreranno, diranno, buy the dip, compriamo. Se però dopo il meno 30 continuano a rimanere fermi per 5 anni, continueranno a comprare.
La fai una volta, ce la fai due, ma insomma, poi non lo sopporti questo discorso qua.
Ma c'era un articolo molto interessante, stiamo un po' magari uscendo dal libro di Taleb, però questo secondo me merita, poi magari ritorniamo un po' sugli altri punti fondamentali giocati dal caso. C'è Jason Zweig, per chi mastica un po' di inglese, è uno degli scrittori finanziari americani di più alto livello, giornalista finanziario, scrive sul Wall Street Journal. Ha una colonna che The Intelligent Investor, ispirata un po' al nome del libro che ha consigliato Warren Buffett, e lui scrive lì settimanalmente da tipo 10 anni. Io una volta per curiosità sono andato a vedere quali sono stati un po' i suoi primi scritti, ho trovato che risalivano intorno al 2009, per curiosità ho detto voglio andare a vedere come una persona come lui, che è comunque un conoscitore sia dei mercati che della psicologia degli investitori, della sua psicologia personale, eccetera, ha reagito durante quella che è stata una delle crisi più forti a livello economico moderne. E nel 2009, e lì forse è proprio il vero significato di capitolazione, verso febbraio o marzo, quindi poco prima che i mercati ripartissero e accelerassero, non si guardassero più indietro, aveva scritto un articolo dicendo se comunque voi vi sentite di avere troppa esposizione alle azioni, non sopportate più il fatto che dopo questi, quanti sono stati, 12-15 mesi di continui ribassi e finte risalite, poi continui ribassi eccetera, non ce la fate più, cominciate un po' pure a vendere qualche azione, ma vendetele utilizzando questo tipo di regole. Quindi ha tentato in qualche modo di razionalizzare il fatto che non ce la faceva più a sopportare questa volatilità al ribasso, e ha detto vabbè, spieghiamo un po' alla gente come chi si trova in questa situazione può cominciare a vendere, quindi portando a casa perdite effettive, ma almeno riesce un po' a dormire meglio la sera o non sente più tutto questo dolore per gli investimenti che scendono. E a me ha lasciato veramente di sasso, perché io mi immaginavo che una persona come lui, da questo punto di vista, non si facesse grossi problemi, dicesse vabbè, li lascio lì, tanto vado in pensione tra 15 anni e 20 anni, quello che è, chi se ne frega, e anche se scendono ricordiamoci che prima o poi saliranno. Però dopo un anno che tu vai avanti a dire prima o poi saliranno e non sale nulla, a un certo punto anche lui ha capitolato, quindi ha ceduto un po' al mercato ribassista, e ha detto a sto punto cominciamo pure a vendere. È questa la potenza che può avere un mercato a ribasso anche su persone che addirittura conoscono già il rischio, figuriamoci.
Da 40 anni ne parla. Assolutamente, ma chi non lo conosce è fritto semplicemente, però cioè, non vedo neanche il discorso di Zweig come una capitolazione su dei buoni principi, sono discorsi di semplice prudenza, perché ti ricordi anche durante questo ribasso del coronavirus, tanti magari hanno ascoltato i nostri consigli, eccetera, è il momento di comprare, proprio in maniera massiccia. Sì, l'abbiamo fatto, ne ho dato dimostrazione, io ho fatto 3 acquisti importanti, il 12, il 16 e il 19 marzo, ok, non ho beccato il minimo del 22, ma ho fatto tanti buoni acquisti, per carità, va bene, però cioè, occhio anche lì ragazzi. Occhio, perché c'è, cioè, è detto sì, nel lungo termine tutto si riprende, bla bla bla, cioè, sono abbastanza d'accordo su questo, però massima attenzione, perché cioè, se sbagli un po' il timing, non stai diversificando temporalmente e entrando in maniera massiccia quando tu pensi che sia arrivato il minimo, il momento di... Cioè, stai cercando di fare timing.
Nessuno lo sapeva che aprile sarebbe stato un'entrata.
Stai cercando di fare timing, quindi occhio anche lì. Il giusto, io lì avevo messo, in quel periodo là, che ripeto, andate sul gruppo, riguardatevi i post che abbiamo scritto, tutto il team, marzo, metà marzo, cioè c'è un'enciclopedia di finanza comportamentale in tempo reale. Ok, dove non la trovate da nessuna parte ed è gratis, la trovate di là. E uno dei commenti più interessanti di quel periodo là fu quello che ripresi da Howard Marks. Howard Marks disse, cioè, a me non mi interessa fare un acquisto perfetto, a me interessa fare molti acquisti buoni, a buoni prezzi si intende, no? Quindi questo è un po' il concetto anche, cioè, nei momenti di ribasso, che dovete essere preparati, cioè, ovvio che ci siano, non dimentichiamoli, io riassumo questo discorso qua tra ottimismo e pessimismo in questo modo qua. Io sono assolutamente ottimista nel lungo termine, io penso che, cioè, da imprenditore, da investitore, da persona anche, diciamo, positiva, magari di carattere, per carità, che, diciamo, a cui le cose stanno andando bene, voi per culo, ma frega niente, no, le cose stanno andando molto bene, ve lo dico tranquillamente, non mi vergogno, quindi sono ottimista nel lungo periodo, perché se non sei ottimista di lungo periodo, ma che cazzo vuoi fare, cioè, che vivi a fare, se pensi che magari, cioè, metti al mondo un figlio e domani, cioè, saremo tutti nella merda, cioè, non fai niente, non fai più niente, ok, quindi ottimista nel lungo periodo, assolutamente, non pessimista nel breve periodo o comunque nel giornaliero, però bello critico, cioè, su ciò che non va nel breve termine o sui possibili rischi di breve termine, assolutamente sveglio, vigile, anche critico e anche incazzato da un certo punto di vista, perché sennò cosa fai? Se sei sempre costantemente, sei un permabull, come fanno questi qua. Permabull è una crasi di 2 termini americani, no? Sei permanentemente rialzista, sei un euforico come la pubblicità, cioè, piano.
Poi sa come va a finire quando sei veramente.
Esatto, il rischio ti arriva un pugno in faccia, il rischio non ti alzi più, e poi cosa fai? Ma è tutta una bisca questa borsa, porca miseria, guadagnano sempre gli stessi, massoni, no, fai così poi, no? Quindi ok, al rischio, cioè, perché la gente non ne parla del rischio, perché a parte che è un discorso molto complesso, rischio, incertezza, stiamo parlando di Taleb, quindi siamo perfettamente in tema in realtà con la puntata.
Non sono discorsi... Da certi punti di vista, se ci pensi bene, non sono neanche sinonimi, perché qualche volta non è detto che incertezza sia rischio,
no, ma non
però
lo sono proprio.
Semplicemente non si sa cosa succede dopo, quindi potrebbe andarti male.
Non lo sono assolutamente, sì. Però ripeto, sono concetti estremamente sofisticati che l'essere umano non vorrebbe sentirsi dire a un certo punto.
E comunque ha una certa fatica anche un po' a metabolizzare, che era un'altra anche delle ragioni per cui Taleb diceva: noi veniamo costantemente giocati, presi per il naso dalla casualità. Molto spesso per poterla processare o per cominciare, non perlomeno a capirla, ma per inquadrarla un pochino e capire il tipo di impatto che può avere sulle nostre vite, bisogna cominciare a pensare in modo un po' più probabilistico.
Sì.
Però se noi diciamo a una persona, c'è un evento che ha il 10% di possibilità di verificarsi e il 90% di non verificarsi, questa persona non sente, ah sì, forse succede, però molto probabilmente non succede. Quando c'è un 10-90, il nostro cervello automaticamente pensa, ma un 90, non succederà mai. E in realtà, come ogni giocatore di poker, piuttosto che di altri...
È enorme il 10% come probabilità.
Assolutamente, anche il 5%.
Mica enorme, aiuto. Cioè.
Io ricordo una volta che c'era un PhD in psicologia che scriveva su LinkedIn qualcosa sotto un mio amico, diceva, ah no, sì, perché ho letto che gli aerei hanno l'1% di possibilità di cadere. Ho detto, 1% di possibilità di cadere.
Io non lo prenderò mai più, cazzo.
Prima del coronavirus, tra l'altro, quindi quando c'erano tanti voli. Cioè, sarebbe stata una carneficina, se andate a vedere quant'è il tasso degli aerei che cadono, lo 0,000 qualche zero e poi forse un paio di numeri alla fine.
Certo.
È proprio... vedi, anche qui dire 1%, uno dice, ma non è tanto, 1%, ma sui grandi numeri o su serie molto ripetute rischia di essere un problema enorme.
Sì.
Questo è un po' un sottovalutare anche le percentuali, si può vedere sui costi.
Anche le percentuali, bravo, esatto, volevo dire questo. Dillo tu. Esatto, proprio così, cazzo.
Un 2%. L'1%, ma sì, non sono mica un poveraccio. Io,
ho capito, due, però. Fai l'1%. A parte che il 2%. No, a parte l'1% non lo paga nessuno, cazzo dici no. Cioè, fai il 3%. 3%, dai, cosa vuoi che sia? Un 3%.
Manco 1% sugli obbligazionari.
Manco avessi detto il 70%, un 3%. Dai, ho capito, fatti il cazzo, 3% su un milione sono 30.000 euro. Oh, ma 30.000! No, ma io non pago 30.000 euro. Certo non lo paghi, non lo vedi neanche. 3%. No, sono soldi, cazzo. No, non siamo fatti così, no? Il nostro cervello non è fatto per fare calcoli percentuali, calcoli probabilistici, assolutamente, quindi insomma dobbiamo costantemente combattere contro quello che il cervello ci dice, ci rimanda, ovvero è a non capire queste cose qua, e noi sforziamo.
Più che combattere, che in effetti è una battaglia persa, come penso anche tu, perché tanto così siamo fatti, esatto. L'unica cosa che si può fare è... perlomeno quando si tratta di calcolare un po' in modo più probabilistico, capire bene le percentuali, fare un passo indietro, rallentare e non lasciare decidere la nostra intuizione, il nostro sistema intuitivo, che è anche un concetto del sistema 1 e sistema 2 popolarizzato da Kahneman e Tversky, e tra l'altro sono ripresi anche da Taleb in Giocati dal caso, in cui spiega un po' questi due sistemi, proprio spiegati in un nanosecondo, il sistema 1 è quello più istintivo, quello che fa le cose immediatamente e si basa sull'intuizione, sistema 2 più riflessivo. E quello che bisogna fare quando si magari gestiscono i propri investimenti è mettere da parte per un attimo il sistema 1, ragionare più con il sistema 2 per cominciare, quindi prendendosi più tempo, facendo più conti, capendo meglio percentuali, probabilità, eccetera, e solo dopo aver fatto tutto questo assicurarsi che il sistema 1, quindi quello più emozionale, istintivo, eccetera, sia d'accordo, tra virgolette, con quello che è stato deciso dal sistema 2, perché altrimenti se si fa tutto bello, si fanno bene i conti, però poi emozionalmente si sta male perché si è investito troppo in azioni o si è investito troppo in generale, non ci si sente bene, si va a stare male lo stesso. Quindi bisogna trovare una sintesi tra questi due sistemi, ma partire magari dal sistema più razionale, che è quello che aiuta a evitare gli errori più grossi.
Taleb, voglio dire una cosa su questo. Taleb è un grande estimatore di Daniel Kahneman, no? Ok, comunque l'ha studiato, l'ha letto. Non va molto d'accordo con Richard Taylor. Non, effettivamente no. Non sono...
Magari non andasse d'accordo sulla
cosa. Non corre buon sangue tra Richard Taylor e Nassim Taleb. Se vede la nostra lista che sono entrambi consigliati, si incazza.
Io non consiglio premi Nobel a prescindere.
Esatto, però non è colpa sua che gli hanno dato, ci sta. Però su Kahneman c'è un grande conoscitore, gli dà...
Kahneman è pure Nobel anche lui, tra l'altro. No?
Allora direi, esatto. Il punto è questo, guarda, tornando al discorso di rischio, Taleb non è uno psicologo e non ha una particolare stima in generale degli psicologi, tutti gli accademici, non ha stima del mondo probabilmente, però ok,
psicologi economisti è particolarmente cattivo,
esatto, non sono tali, però effettivamente è molto preparato, anzi in finanza comportamentale, e non dice che sono tutte minchiate, assolutamente no, non è questo il concetto. Quando si parla di rischio, o meglio, quando si parla di avversione alle perdite, che è un po' il concetto cardine della finanza comportamentale, no? Della teoria che va, appunto, il premio Nobel a Kahneman e Tversky, cioè avversione alle perdite, o meglio, cioè il rischio, qual è la parte negativa del rischio? Cioè, è la perdita. Perché c'erano, quando facevo anche il consulente, no? I risparmiatori chiedevano, ma magari io facevo la domanda, ma ascolta, quanto è disposto a rischiare? Medio, no? Perché devono rispondere, rischio medio. Ok, ma quindi se perde, perde? No, io non voglio perdere niente, cazzo. Ok, ma non è rischio medio, cazzo. Cioè, nel senso, molti non capiscono che, cioè, il rischio diventa una merda quando diventa effetto, cioè, quando si manifesta la parte negativa. Cioè, quella è perdita, ho capito, chiamalo rischio, chiamalo incertezza, però nel nostro contesto stai perdendo dei soldi e diventa quindi la naturale avversione alle perdite che ci fa un male della Madonna, cioè questo è il concetto, cazzo, no? Il dolore inferto da una perdita è doppio rispetto al piacere provocato da un guadagno, questo è un po' il concetto base della finanza comportamentale, uno dei concetti cardine, e questo è legato al concetto di rischio. Ok, cioè Travagna, boh, mi sono sentito in diritto di dire questa cosa qua.
No, non fa mai male ricordarlo.
Poi non ho capito, io so, il podcast è il mio e faccio le digressioni, le digressioni che voglio, cazzo. No, scherzo.
Per tornare su Giocati del caso, magari ecco, bravo, possiamo bravo. Andare a vedere uno dei punti chiave che ci chiedono veramente in tanti, si collegava un po' al discorso di prima del genio che per 12 mesi ha rendimenti positivi sui mercati azionari e allora dicono tutti è bravissimo, ma uno potrebbe dire, beh, ma in effetti nel mondo reale funziona così, no? Se c'è qualcuno che è tipo un bravo venditore e vende il triplo degli altri per i primi 12 mesi, sperando che non stia facendo nulla di illegale, molto probabilmente sta facendo qualcosa di migliore rispetto agli altri. Sì. Purtroppo però nel mondo degli investimenti questo non solo non accade sempre, ma al contrario accade veramente poco, perché il ruolo della fortuna, anche se quelli che ci lavorano dentro a livello di gestori di fondi, investitori eccetera, non vi ammetteranno mai neanche sotto tortura, è che la fortuna ha un peso enorme per quanto riguarda il mondo degli investimenti. E non dovete prendere la nostra parola perché ve lo diciamo noi che stiamo qui adesso un po' cazzeggiando su un podcast. Ci sono degli studi molto precisi che dimostrano come presi gli fondi che in un determinato anno sono nel top 5%, quindi sono quelli che hanno fatto meglio sia degli altri fondi che di solito anche dell'indice, il cosiddetto benchmark di riferimento. Quando si va a vedere poi nei 2-3 anni successivi, questi fondi non sono quasi mai, se non mi pare addirittura mai, a parte proprio pochissime eccezioni che sono i super investitori che conosciamo tutti, sì. Negli altri casi sono sempre nella parte media o bassa della classifica. Quindi è un po' come se il primo anno tu abbia avuto un eccesso di fortuna e poi negli anni successivi la fortuna sia venuta a ripresentarti il conto e ti abbia riportato a casa parte dei rendimenti che ti aveva regalato all'inizio.
Ma faccio una provocazione, cioè ti faccio, allora, ho ottenuto X rendimenti per un po' di tempo, ok, se riesci a ripeterlo, no, allora è stato culo. Cioè non c'è molto da girarci intorno da questo punto di vista, cioè se non riesci a identificare un pattern affinché con una ragionevole certezza, non 100% per carità, 100% effettivamente, cioè, chiunque investe sul mercato sa che non è garantito comunque, dai, non scherziamo, però se neppure riesci a dare una ragionevole probabilità, bisogna vedere quanta è questa probabilità di ripetere questa roba qua, figlio mio, è culo. È fortuna, scusate. Sì. il più famoso di questo è Bill Miller, della Legg Mason, no? Bill Miller, negli anni 80, forse anni 90, dai, fece risultati strepitosi, un fondo di investimento attivo, grandi risultati, poi si... il culo lo abbandona e questo. Bill Miller è famoso per essere quello più fortunoso, perché poi non è becco una. Oh, ma ti giuro, cazzo, ma leggi la storia.
Poi non ha come beccato... Michael Burry.
Non ha più anche lui, ormai già.
Il 2007.
Attenzione, anche lui è
sulla... Ma magari adesso salta fuori che fa la previsione giusta ogni 12 anni, quindi è il suo momento.
Esatto, però... il pattern. Poi c'era quell'altra tizia, non mi ricordo il nome, quell'altra che faccio un'altra previsione. Comunque, Bill Miller, cioè, ho fatto un po'... inanellò un paio di anni d'oro effettivamente, che ma, lì c'è anche una profezia autoavverante, perché qua succede il gestore di fondi così, no? Va subito, cioè con un po' di buoni rendimenti per qualche anno, dai, una buona gestione per un anno, va in cima alle classifiche Morningstar, tendenzialmente, o anche semplicemente in cima, cioè tu ordini tutti i fondi di investimento in ordine di rendimento, perché la gente fa così anche, cioè metti in ordine, non ridere, fa così la gente, li mette in ordine di rendimento, ragazzi, ti giuro. E quindi li mette lì, lo trovi là, oh, compro questo, cazzo. E poi, hai visto quanto ha reso? Hai visto quanto? No, io non quanto ha reso, un cazzo, hai visto quanto rende? Perché questo ti dicono, no? Quindi lo compra e quindi gli entrano costantemente soldi. In realtà c'è anche questo effetto valanga di neve, finché poi il fondo non diventa troppo grande e lì hai il problema opposto di essere...
Senza contare i copi, perché quando diventi grande e famoso la gente comincia a guardare quello che tu stai facendo, certo, tenta di copiarti, di avere le informazioni prima di te, di entrare prima di te sugli acquisti che vuoi fare.
Sì. Sì. È legato al concetto appunto di battere il mercato o non battere il mercato, tendenzialmente. È ovvio che c'è sempre qualcuno che sarà a rotazione fortunato, ma tu puoi... Ho capito, cioè no.
Diciamo che è un periodo in cui si può cominciare a determinare se un gestore è stato effettivamente bravo e non fortunato è sopra i 10 anni.
Ma tu le conosci?
Per questo ci sono personaggi come Lynch, Peter Lynch, come Buffett, che parla da solo, lo conoscono tutti. Quando
Peter
hai
Lynch...
questo tipo di rendimenti per così tanto tempo, lì è veramente improbabile che tu sia stato solo fortunato, ma ci devi essere stato qualcosa.
Okay. Però, tant'è che Peter Lynch, dopo dell'87, il Magellan, oh raga, ciao, io me ne vado, perché ha fatto un grande...
Però quanti anni si è fatto da...
A 15, se non ricordo male. Perché poi
gli ultimi 2 o 3 anni non ce la faceva più, era scoppiato.
Insomma, a posto così, raga. No, perché, cioè, se no è sfidare la fortuna, raga. Cioè, poi non è che, ripeto, anche lui reputa di essere bravo, ed è bravo, sì. Tutto ripeto, è il discorso di prima. Non sto dicendo che sono dei rincoglioniti o che chiunque può ottenere quei risultati. Grande competenze, grande preparazione, grande capacità di assumersi del rischio, questa è una competenza, è una skill, e poi un pizzico di fortuna tendenzialmente, tutto qua, perché poi cioè, il mondo è andato secondo la direzione che loro avevano da un certo punto di vista previsto, insomma.
Esatto, per loro c'è stato un pizzico di fortuna, per tanti altri invece la fortuna è la parte preponderante.
Esatto.
Quindi se voi non avete questo superpotere come investitori nel capire quando magari arriva un manager, se voi non riuscite a capire quanto è bravo davvero e quanto è fortunato, rischiate di dargli magari i vostri risparmi per la pensione eccetera, e poi questo ha solo avuto una botta di culo un paio d'anni prima e poi fa un disastro e perde tutti i vostri soldi. Per questo che noi diciamo... il cosiddetto rischio manager è da evitare il più possibile per quella che è la parte più grossa dei vostri risparmi, a meno che voi non avete questo potere divinatorio nel capire se una persona è fortunata oppure è veramente competente.
Però capisci, Lore, quanto è impopolare quello che stiamo dicendo? Io non so come arrivi alle orecchie delle persone, perché è una persona normale, non sto dando dello stupido, ignorante a nessuno, una persona normale, come magari, che non sa questi argomenti qua, semplicemente dice, ma come? Perché, cioè, ma io, cioè, se pago il dentista, che ne so, voglio che il lavoro sia fatto a regola d'arte, perché un esperto ha studiato, ha esperienze, eccetera, e io voglio la stessa cosa col consulente finanziario, col corso di formazione che può vendere, io perché cioè, è un esperto, avrà studiato, ne saprà garantirmi delle cose.
Non funziona così. Il problema di questo tipo di approccio è che in tutti i casi, prima di tutto, c'è un po' una sorta di, chiamiamolo così, risultite, questa ossessione sul risultato finale, mentre invece quello dove si dovrebbe essere veramente ossessionati è il processo che si utilizza per arrivare a questo risultato finale. E una volta fatta questa prima distinzione, è molto importante ricordarsi che ci sono determinati settori, lavori, operazioni in cui, eseguendo il processo con la massima precisione, tutti i crismi del caso, nel 99,9% dei casi andrà tutto bene. Esempio, l'operazione con il dentista. Poi magari nel 99,9% un po' di meno, però la stragrande maggioranza delle volte un'operazione di routine, tirar fuori un dente, seguendo esattamente il processo andrà tutto bene. Quando si tratta invece di altri tipi di professioni, potrebbe essere il mondo degli investimenti, quindi capire quali sono i titoli giusti, potrebbe essere il mondo delle vendite, potrebbe essere fare l'imprenditore, anche avendo un processo coi controfiocchi che funziona tantissime volte, se funzionasse anche solo il 60-70% delle volte, sarebbe comunque un processo eccezionale. Era proprio Peter Lynch che mi pare che avesse detto, per questo tipo di lavoro, quindi chi seleziona titoli azionari e non solo, avere ragione il 60% delle volte vuol dire essere già dei fenomeni.
Peter Lynch, sì, sì, 6 su 10.
E addirittura anche Simmons, quello di Renaissance, ha degli algoritmi super complessi che decidono cosa comprare, cosa vendere, quando farlo, eccetera, eccetera. E secondo i loro conti hanno una percentuale di accuratezza intorno al 51-52%, quindi poco più sopra del 50% che è la casualità, quindi potrebbe essere testa o croce. E loro sono riusciti a costruire fondi che fanno miliardi solo su quel extra 2-3%. Quindi è molto importante ricordarsi che in un certo tipo di professioni, come ad esempio quello degli investimenti, non ci sarà mai il processo perfetto, ma è quello su cui bisogna cercare di concentrarsi il più possibile, perché anche migliorare il processo di un solo 2-3% poi nel medio-lungo periodo rischia di far ma porta i risultati a migliorare addirittura a livello esponenziale, perché c'è una sorta di payoff asimmetrico. È un po' come quando dicevamo, è un concetto difficile che si può spiegare in modo semplice questo, dicendo se tu scrivi e mandi una mail a una persona che è importantissima, è un'attività a basso costo e alto ritorno nel caso in cui questa persona decida di risponderti. Poi 99 volte su 100 non lo fa, però alla 100ª volta che ti risponde ti cambia la vita. Lo stesso può avvenire in una certa misura con un certo tipo di investimenti.
Ma ascolta una cosa, ma se tutti questi discorsi di umiltà li fa Peter Lynch, li fa Jim Simmons, li fa Warren Buffett, eccetera, immaginati quanto elevata è la probabilità che il tuo bravo consulente finanziario di provincia riesca a individuare i gestori, cioè i fondi di investimento che battono il mercato e che quindi hanno una probabilità molto bassa di far questo. Cioè, qual è questa?
Sì, magari qui diciamolo, perché qualcuno non sa i numeri, quando parliamo di probabilità bassa, dipende un po' dal settore, ma in generale i gestori attivi su un arco di tempo di 10 anni non riescono a battere il loro indice di riferimento dal 70 al 95% delle volte, a seconda del settore di cui si sta parlando.
Ma poi
sono cifre veramente importanti.
Esatto, ma poi tu non lo puoi sapere prima qual è quello che batte il mercato. Sulla
puoi
base
scommetterci
di
sopra, però se ti
va male, capito, esatto, cioè,
e dai un 70% di possibilità che ti vada male, e qui non stiamo parlando
poi, anche
di un costo minimo, sono i soldi della tua pensione.
E anche se ti va bene guadagni, cioè, un sovrarrendimento, stai rischiando tanto di far peggio per avere poco in più, non ha assolutamente senso, però è legato a questo discorso qua. Comunque secondo me la gestione attiva, perché comunque la gestione passiva, se ci pensi, è un po' legata a questo concetto della come si può dire, dell'accettazione dell'incertezza e della casualità, dell'aspetto fortuna o non fortuna.
Esatto, per dire non so quale sarà il settore che dominerà il mondo nei prossimi
e non voglio anni. Neanche sfidare il caso, non voglio neanche sfidare il caso, ok, scommettendo su qualcosa che io penso possa andare meglio delle altre cose, ok, mi prendo tutta la variabile di probabilità, mi prendo tutto, compro il mercato e sono sicuro di fare come il mercato, un rendimento medio di mercato. Punto.
Questo si collega un po' al discorso della finanza personale come principalmente difensiva. Cioè, questo podcast e la finanza personale non è un podcast fatto per gestori, investitori di denaro, eccetera, dove devono andare a cercare un po' la botta che gli faccia guadagnare tanto, quindi gli faccia arrivare il bonus, eccetera, eccetera. È primo non prenderle. Se volete prendervi dei rischi, volete cercare di migliorare in modo significativo la vostra situazione finanziaria, eccetera, l'area in cui è da fare, pur non essendo business coach, ma è quella del vostro lavoro / generazione di reddito. Lì, volendo, fate un po' prese tutte le dovute attenzioni del caso, con cassetti di sicurezza, emergenze, eccetera, ma quando siete in sicurezza potete permettervi di prendervi più rischi. Ma quando si tratta dei vostri investimenti, se non sapete cosa state facendo, assolutamente no. Magari una volta che si è cominciato un po' a capire come funzionano i mercati, eccetera, si può pensare con una piccola parte di capitale di speculare investendo in azioni più rischiose, ma con la piena consapevolezza.
Ti dico, allora, noi abbiamo una clientela, anche gente che ci segue sul gruppo, molto, molto elevata, anche da un punto di vista culturale, e anche con un buon quantitativo di denaro, perché tendenzialmente tu non troverai mai delle mie robe su internet che ti dicono di diventare ricco. Per quanto delle teste di cazzo, non capisco perché, cioè, mi accusino di far questo sulle sponsorizzate. Trovatemi una volta che io ho detto ti faccio diventare ricco, diventa ricco come, ma che cazzo l'ha mai detto?
Quello in cui hai detto andate a lavorare dopo.
Ma che cazzo, ma cioè, mi incazzo con queste persone qua, ti giuro, faccio una guerra senza quartiere, perché non vi dovete permettere di accusare me di dire queste cose qua, perché non esiste proprio. Io rifuggo da questa gente, mi fa anche un po' schifo la gente che vende queste cazzate qua di diventare ricco, perché io non voglio avere a che fare con persone che vogliono diventare ricche, perché sono dei gonzi che con me vanno molto poco d'accordo, anche perché spesso i nostri clienti sono già ricchi cioè chi è già ricco non vuole diventare ricco, sinceramente, non vuole diventare povero, magari, no? Che è il concetto che hai detto prima, quindi non ne voglio sentire di queste cose qua da un punto di vista della critica. Allora, Lore, a che punto siamo arrivati un po' del nostro programma? Perché siamo già qua un'ora, quindi tra un po', esatto. Che dai, per non appesantire troppo, dai.
Avremmo due concetti carini,
vero, magari. Amici, però li abbiamo lasciati alla fine, è un disastro, siamo un disastro, Lore, cazzo. È veramente un disastro.
Per la gioia di Jimmy che fa l'editing del podcast.
Ma non abbiamo detto niente, dividiamo in due, che facciamo? Non abbiamo detto alcune cose importanti.
Abbiamo parlato del ruolo della fortuna, questa era cosa
cazzi no, abbiamo parlato dei cazzi nostri con il leitmotiv del libro di Taleb, della fortuna, questo abbiamo vabbè, è il libro, leggetelo il libro.
Aggiungiamo magari l'ultima cosa veramente.
Sì, sì, prego, vai. Dai, 10
minuti. A me una cosa che è piaciuta molto dal libro di Taleb, secondo me è un concetto che merita, non si legge tanto in giro, però aiuta molto a capire la volatilità o come mai le persone perdono così tanti soldi sui mercati finanziari o fanno fatica, è il concetto di path dependent. È una parola inglese che significa dipendente dal sentiero e indica che la nostra situazione in cui ci troviamo, quindi magari un eventuale risultato finale, come ci sentiamo noi rispetto a questo risultato finale, dipende da tutta la serie di eventi che ci hanno aiutato ad arrivare lì. Facendo un esempio molto pratico, se io vi dico, immaginate che voi tra 10 anni avrete 1 milione di euro, siete contenti o no? Magari a seconda del vostro reddito qualcuno dirà, ma non tanto, ma immaginando che voi avete meno, tutti ad oggi, senza sapere come ci arriverete lì, sareste contenti di avere 1 milione o 2 milioni di euro come capitale finale. Però quello che può succedere, quello che non sapete, è come ci arriverete lì. Quindi magari per qualcuno si troverà ad avere 1 milione di euro l'anno prossimo, poi 10 milioni di euro fra 2 anni, e poi il nono anno 8 di questi milioni spariscono e rimanete con 2 milioni di euro. Quindi probabilmente, nonostante voi avete 2 milioni di euro, magari rispetto all'inizio, se lo sapeste oggi, sareste più che felici, quando arrivate alla fine sareste incazzati, perché dite, fino all'anno prima avevo 10 milioni di euro, questi 8 sono stati persi. E quindi questo percorso vi farà arrivare alla fine con 2 milioni di euro, ma incazzati, e probabilmente non vi farà più investire, perché pensate, la borsa è tutta una bisca, va tutto male, eccetera, avevo 10 milioni fino all'anno scorso, eccetera. Se invece voi fate un percorso opposto, quindi partite da 100.000 euro oggi, poi andate a zero, poi vi caricano di debiti, dopo 3 anni voi siete pieni di debiti, ma in qualche modo, investendo piuttosto che col vostro lavoro, riuscite a far girare la situazione, alla fine del 10° anno arrivate con 2 milioni di euro, quei 2 milioni di euro hanno tutto un altro sapore, perché sono una sorta di rivincita, non sono soldi che avete perso, ma sono soldi che avete guadagnato dopo averli ripresi. E quindi arrivate con una sorta di, diciamo così, condizione psicologica diversa. E questo è uno degli esempi più classici, secondo me, di come tanti investitori sopportano molto male la volatilità, perché magari si trovano a dover uscire dal mercato in momenti molto volatili in cui il mercato sta scendendo, e questo non gli piace per nulla, mentre invece quelli che escono sul mercato quando il mercato sta salendo sono molto più contenti di come sono andati i loro investimenti, anche se magari prima hanno avuto un po' di problemi. È un po' il ricordarsi più della situazione finale in cui ci si trova e l'intero percorso che si è fatto prima. Questo è un concetto, secondo me, molto utile per spiegare la
volatilità. No, molto interessante questo.
E c'è anche quello della tastiera, che è un po' magari un esempio un po' più tecnico. La tastiera che abbiamo tutti sui laptop, la QWERTY. Uno dice, è la tastiera migliore per poter scrivere le varie lettere, eccetera, eccetera. Invece no, se voi ci provate, se vi siete mai trovati incazzati perché non vi ricordate dov'è la lettera o a scrivere e fare robe scomode, eccetera, è perché le lettere della QWERTY non erano state inventate per renderle il più efficaci possibili e rendere la battitura il più veloce possibile, ma perché all'inizio, quando c'erano ancora le macchine da scrivere, era la combinazione di tasti migliori per evitare che si inceppassero queste macchine da scrivere. Quando poi coi computer questo non era più un problema, le persone si erano abituate così tanto alla tastiera QWERTY che non hanno più voluto cambiarla.
Era inutile cambiarla, certo.
Quindi la situazione peggiore, cioè, o meno ottima da un punto di vista del prodotto, è stata quella che, siccome all'inizio era lì, è diventata poi lo standard, non perché fosse la migliore, ma solo perché era quella che c'era prima. Ed è un altro esempio in cui uno potrebbe dire, no, la tastiera QWERTY è la migliore, invece è stato solo il caso.
Ma voi che non abbiano creato la tastiera? No! Esatto, non è la tastiera migliore, necessariamente, se ci può essere un migliore.
Esatto.
Così, cavolo. Ok, dai, io mi sento di dire un'ultima cosa su questo libro qua. Quindi, Giocati al caso, Taleb, scritto nel 2001, leggetelo, è una lettura piacevole, super interessante. Fate
pieno di perle, abbiamo solo toccato...
Sì. Non volevamo fare un riassunto, anche per, ripeto, non so, l'ho spiegato all'inizio perché non è il caso di fare un riassunto. Fate un figurone leggendo questo libro. Io c'ho la versione rilegata, poi lo metto nelle foto, cazzo, quello che avete regalato voi, tra l'altro. Grandi.
Sì, quello ti abbiamo regalato tutti.
Certo, sì, io dopo metto le foto per far rosicare i poveri. Per comprare la versione economica, abbiamo quella tutta... Bella. No, dicevo
po'. Quella del Kindle, invece.
Tu sei un fire, tu sei del fire movement, io lo sapevo, cazzo. Un giorno mi tradirai, andrai a aprirti il blog.
Tutti a mangiare le scatolette di Ton.
Retire early with Brigati, cazzo, maledetto. te lo faccio esplodere con gli hacker. Allora, no, dicevo, l'ultima cosa.
Attenzione.
Ce ne sono tante che cose da dire. A me, ripeto, quello che mi ha colpito di questo libro è la giusta comprensione del messaggio, che non è quello di essere fatalisti e nichilisti. Ok, fatalisti, semplicemente, tutto è creato dalla fortuna, originato dalla fortuna o dalla non fortuna, la sfiga, tendenzialmente.
Esatto.
Quindi non
fa anche quella, sì,
quel rischio, la sfiga, è sfiga. Ok, quindi c'è duro lavoro, preparazione, competenze, signori, sono assolutamente fondamentali e condizioni necessarie. Potrebbero non essere sufficienti, dovete abbracciare questo discorso, che vuol dire semplicemente abbracciare l'incertezza. Abbracciare il fatto che potreste farvi un culo come una capanna e poi comunque non raggiungere il risultato che vi aspettavate. Questo è assolutamente, sia sui mercati finanziari, ma anche sugli altri. Dovete abbracciare questo concetto qua. E inoltre, comunque, questo duro lavoro e preparazione non sono necessariamente la causa del successo, perché attenzione, anche guardando le biografie dei grandi miliardari, eccetera, cioè, l'essere umano cerca di fare di trovare delle relazioni causa-effetto estremamente forzate, a tutti i costi. Ricordiamo, Taleb lo dice spesso, quasi semplicemente, cioè la correlazione, quindi due cose correlate, non significa causazione. Non so se ci capiamo da questo punto di vista, magari, cioè, adesso lo continuo a spiegare un po', cioè due eventi correlati da un punto di vista statistico non ha niente a che vedere col fatto che uno causi l'altro. Fai l'esempio,
fare l'esempio quello del burro del Bangladesh.
Esatto, lì volevo andare. Di un attimo questo che poi chiudo con quello dei due investitori. Di un po' questo che c'è nel libro, che è fighissimo. Dai. Esatto.
Tutte le volte, soprattutto sui mercati azionari, le persone, gli investitori, soprattutto quelli istituzionali o più, con più capitali, stanno a cercare dei pattern per capire come prevedere in qualche modo, magari non il futuro, ma l'andamento proprio nel breve o brevissimo termine del mercato.
Una coppia di asset, una coppia di valuta, una coppia di esatto, sì.
E quello che è successo è che, analizzando mille migliaia di dati possibili su ogni cosa immaginabile, si è scoperto che nel periodo di tempo dal 1981 al 1993 è esistito effettivamente una sorta di indice, chiamiamolo così, che ha predetto perfettamente l'andamento dello Standard & Poor's 500, che è uno degli indici più famosi statunitensi, però non è quello che vi aspetteresti, quindi non è nessun indicatore sulla situazione economica, non è. È l'indice che misura la produzione del burro in Bangladesh.
Cioè, che burro. Perché? C'è una correlazione, cazzo, quasi pari a uno, cioè una roba stupefacente.
Esatto, praticamente una roba per sicuro.
Stupefacente, una roba stupefacente. Chiaramente non c'è nessun tipo di, in questo caso non c'è neanche correlazione, è una correlazione puramente statistica, casuale, completamente così. Per men che meno c'è una correlazione, c'è una relazione causa-effetto, non c'è proprio niente da questo punto di
vista. Questo è un però, guarda, problema che si verifica oggi con i mille dati, che tutti sono convinti con i big data, migliaia e milioni di dati ti aiutano a prendere decisioni migliori.
Sui numeri.
Sì, ma da un certo punto di vista ti possono anche creare queste situazioni in cui tu puoi forzare i dati a farti
esatto, i numeri, guarda, puoi torturarli finché non ti raccontano quello che vuoi sentirti dire, eh? Cioè la verità è questa, dei numeri. Allora, su relazioni caso-effetto dico l'ultima cosa, semplicemente. Voi pensate a un grande investitore come Jim Simons, ok, balzato agli onori della cronaca perché col suo fondo Rentech, no, sta ottenendo risultati clamorosi, lui è un matematico, un personaggio super
Rentech
particolare.
Renaissance Technologies,
la sua società Renaissance Technologies.
Non mi ricordo, uno dei due era aperto, uno dei due era chiuso.
Quello chiuso dall'investitore, quello comunque. E lui, cioè, fuma due pacchetti di sigarette al giorno. Cioè, capisci bene che una persona che vuole assolutamente carpire i segreti del successo di Jim Simons potrebbe prendere questo particolare che fuma due pacchetti di sigarette al giorno e pensare che quella è la causa delle sue fortune come investitore. Non c'è assolutamente nessun tipo, in quel caso fumare due pacchetti di sigarette non è neanche una condizione necessaria, sinceramente non fumateli comunque due pacchetti di sigarette, però comunque non
come
sarebbe
la produzione del burro in Bangladesh,
e comunque non sarebbe neanche una condizione sufficiente, anzi che ne so, magari che ne so, tutto questo fumo di sigaretta è stato una causa ostativa, magari poteva essere anche più brillante, esatto. Cazzo ne so, è un nonostante, non è un a causa di. Cioè, capiamo anche tutte queste cose qua. Poi ripeto, quando parliamo di fumo di sigarette, burro in Bangladesh, è evidente quanto non c'entrano un cazzo le cose. Con altri aspetti sono un po' più pericolosi, perigliosi, per esempio svegliarsi alle 5 del mattino.
Miracle, cioè, morning.
Va bene, io mi sveglio presto perché mi fa star bene, ho più tempo di disposizione e va bene, ma non è la causa di un mio presunto potenziale successo, no? O di quello che faccio, non è perché mi
ho
sveglio
iniziato avere più successo quando mi sono svegliato più tardi la mattina,
più ma neanche quella è la causa comunque, cioè, non è comunque la causa.
Dici?
Non è neanche in quel caso non è neanche condizione necessaria, condizione necessaria è il duro lavoro,
devo fare il libro come svegliarsi alle 9,
esatto. Però chiaramente se tu vai a raccontare svegliati presto e diventi il numero uno, è una cosa che la gente vuole sentirti dire, perché è una correlazione lineare molto semplice che tutti possono fare da un certo punto di vista, anche ti svegli e hai successo. Sto
tra l'altro è un po' da una cosa da paraculo, perché se ci pensi bene molte persone lavorano, quindi non hanno lavorano come dipendenti, quindi non hanno il totale controllo sulla loro giornata, e effettivamente quelle due ore la mattina sono probabilmente l'unico momento in cui hanno il controllo totale del loro tempo, esatto, e esatto, possono effettivamente fare qualcosa. Ma quindi per la maggioranza delle persone questo può anche essere un buon consiglio, però...
Ma per carità, ma certo, ma come anche quello di farsi il culo, certo che è un buon consiglio, ripeto, condizione necessaria quella lì, non vi dico non fare niente, però attenzione che ci sono altre variabili, però ora è arrivato il momento di dire veramente il segreto per avere successo con estrema certezza, ovvero ascoltare le prossime puntate del Wikileaks podcast, registrarsi al nostro sito internet. Ci vuole un po' di marchetta, sennò gli haters non possono dire che no, poi Leaks vende, devo vendere ogni puntata.
Non abbiamo venduto niente.
Ma mi sto vendendo di entrare in un gruppo gratuito, cioè passiamo da roba gratuita ad altra roba gratuita, che stiamo regalando le cose, perché non si può fare, meno male che il nostro direttore finanziario non ci cazzi. Quindi, no, diciamo, dai, gruppo Facebook, Wikileaks, tutti i segreti della finanza, anche lì stiamo sul gruppo con tutto il team, parliamo di finanza personale, questo sappiamo fare, che cazzo dobbiamo parlare, parliamo di questo podcast, promettiamo di essere più costanti, voi scriveteci a staff@lixinvest.com, quindi doppia i Esatto, scriveteci saluti di Natale,
vostre opinioni, se volete qualche libro, qualche altro argomento interessante, sempre pronti a ricevere suggerimenti.
Noi non ne terremo conto, però faremo finta di averci. No, dai, scriveteci.
No,
dai,
l'abbiamo fatto, se avete scritto.
Ma non è vero, sto scherzando.
Beh, magari qualcuno ci ascolta per la prima volta e dice, ma come?
Chi non ha autoironia e non capisce l'ironia altrui, peraltro incomprensibile,
dai. Il pistettino lì il problema.
Andiamo a mangiare, dai. Andiamo a mangiare così a casa. Perfetto, grazie a tutti per averci ascoltato. Alla prossima puntata del WikiLeaks di Podcast. Grazie, Lore.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.